ecco, ma sapremo di più proprio fra qualche istante. Anzi, vogliamo presentarlo subito, questo nostro ospite, ragazzi?
Io vorrei prima di tutto ricordare come interagire con noi, ai nostri fedelissimi ascoltatori. Vi ricordo che c'è la possibilità di interagire tramite Messenger, tramite il contatto diretta chiocciolaradiofonica.com, e se volete potete anche iscrivervi al gruppo su Facebook di Boarding Pass Live. Detto questo, che sono ormai le cose di routine, andiamo avanti, introduciamo l'argomento che sarà della serata e soprattutto la persona ospite, special guest, che animerà questa serata.
E allora siamo qui assieme a Lorenzo. Ciao Lorenzo.
Ciao ragazzi.
E allora spendiamo subito qualche parola su di te. Chi è Lorenzo? Cosa fa? Quanti anni ha? Quanto beve? Insomma, chi è Lorenzo?
Curiosoni, Allora.
Non solo io, adesso scoprirai fra poco la squadra di Boarding Pass quante sorprese ti rivelerà.
Perugino doc, innanzitutto.
Ok.
Appena laureato qualche tempo fa all'Università di Scienze Politiche di Perugia, alla ricerca disperata di un lavoro.
Beh,
quindi
io...
disoccupato cronico, ecco, dai.
Io non ti vedo tanto disperato, mi racconti delle tue notti brave, insomma.
Vabbè, dai.
È ancora giovane per essere disperato, ragazzi. Insomma, ci abbiamo tempo per disperarci, eh.
Sì, sì. Dal punto di vista lavorativo, dai. Dico, dai.
Ebbene sì, quindi Lorenzo, come mai sei qui?
Come mai sono qui?
A parlarci?
Vi parlerò di questa fantastica terra che è il Galles. Io sono stato in Erasmus in Galles per 6 mesi nel 2006. Esperienza molto bella che mi ha segnato molto. Vi parlerò di tante cose che non si conoscono di questa nazione, soprattutto la città dove sono stato io, perché neanche io la conoscevo. E vi dirò di tante cose come tradizioni, come musiche, come modi di vita gallese che sono un po' diversi da quelle del resto della Gran Bretagna.
Chiaramente, chiaramente. Dunque, anche Lorenzo questa sera sarà una sorta di passeggero del nostro aereo virtuale, dato che si parla di passeggeri, un modo migliore per iniziare questa puntata non è altro che con The Passenger, no?
Ripped back sides. This is a winding ocean drive. hides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window side. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride.
Iggy Pop, The Passenger. T'ho anticipato, Sara. T'ho anticipato. T'ho fregato. T'ho fregato ancora.
1, 2, 3 stella. Tana per tutti, Che bravi, che bravi.
Ecco, i nostri ascoltatori devono sapere che ogni volta che rientriamo, ecco, facciamo, io e Sara facciamo una sorta di gara che, ecco, annuncia prima la canzone che abbiamo appena trasmesso.
Mi hai fregato.
E t'ho fregato ancora una volta. Ma allora, siamo qui con Lorenzo. E introduciamo allora questo paese dove tu, caro Lorenzo, hai passato questa tua bella esperienza, che è chiaramente l'Erasmus, così come con la maggior parte, diciamo, degli ospiti che sono, esatto,
sì,
degli ospiti che sono invitati al nostro programma Boarding Pass, appunto. Allora, Erasmus in Galles, abbiamo detto da Swansea.
Sì, no? Allora, a dir la verità, la mia destinazione non doveva essere nemmeno il Galles, ma dovevo andare in Irlanda. Però quella simpaticona, la mia professoressa, ha deciso all'ultimo di cambiarmi la destinazione e mandarmi appunto in Galles.
Esatto.
In quel di Swansea, che giustamente io non sapevo neanche dove fosse. E quindi niente, praticamente sono partito a febbraio per il secondo semestre. Sono arrivato lì a Swansea non conoscendo nessuno.
Ecco, di che anno si parla? Non si
2006, 2006, l'anno dei mondiali, no? Ci tengo a precisare perché il periodo in cui
è un anno importante, sì, diciamo, ragazzi.
No, le prime partite dei mondiali abbiamo fatto io e gli altri ragazzi Erasmus tutti insieme, quindi c'era la sana presa in giro un po', esatto, tra spagnoli, francesi, tedeschi e non italiani, naturalmente.
Sappiamo tutti come è andata a finire.
Sì.
Sì, per fortuna ce lo ricordiamo bene. Ecco.
Anche il mio coinquilino tedesco se lo ricorda bene.
Esatto, esatto.
Sì, immagino.
Hai visto la partita insieme?
No, purtroppo no, perché eravamo già tornati, però la chiamata immediatamente dopo c'è stata.
Quelli, email, sì, messaggini.
Guarda.
Classiche email di sfondo con le foto di Ballack piangente. Beh, questo veramente un bellissimo momento per la nostra storia, ragazzi, direi. Comunque, allora, diamo qualche informazione generale su questo paese. Innanzitutto, il Galles, ecco, immaginiamocelo grande più o meno quanto la Toscana, no?
Sì.
Più o meno 20.000 chilometri quadrati, una popolazione di 3 milioni di abitanti. La capitale è Cardiff.
Sì.
Esatto, mentre Swansea è la città del tuo Erasmus,
sì,
è la seconda più grande nel Galles, correggimi se non sbaglio.
Esatto,
La parte più popolata di questo paese è proprio il sud.
Sì, no? la parte del sud, che è anche, diciamo, la parte più sviluppata dal punto di vista economico e industriale, e anche la parte più bella dal punto di vista paesaggistico. Mm-hmm. Infatti c'è la regione dove sono stato io, quella di Swansea, è il Gower, che è una regione molto bella, famosa anche dal punto di vista di surf. Vengono a fare,
sì,
surf lì, ma non solo dalla Gran Bretagna, ma un po' tutto il nord Europa, perché è un posto molto famoso da questo punto di vista. E quindi è molto bello, passeggisticamente molto bello.
E quando sento parlare di surf mi viene in mente la bellissima puntata sull'Australia, no? In cui è stato ospite Matteo, in cui fra le altre cose abbiamo parlato anche di surf, chiaramente di bellezze naturali australiane. Insomma, è stata veramente una bella puntata. E a proposito di questo, vi ricordo che se vi siete persi qualche episodio del nostro viaggio in giro per il mondo, potete chiaramente riascoltare le puntate che abbiamo vissuto in diretta qui dall'officina di Ponte San Giovanni, direttamente sul nostro sito.
Il lunedì pomeriggio alle 15:16, mi pare, perché
ecco,
oggi
lunedì
mi sono riascoltata. Ogni lunedì pomeriggio c'è la replica. E un po' più in là diamo il tempo all'officina musicale di caricare le puntate sul sito, saranno disponibili anche sul sito di Radiofonica, quindi non ci sfuggite, insomma, dovete ascoltarci.
Esatto, esatto. Qualche altra informazione generale sul Galles? Ecco, il gallese, per quanto riguarda la lingua, è molto parlato, ecco, chiaramente l'inglese penso sia la lingua,
sì,
principale del paese.
L'inglese sì, è la lingua più diffusa, poi c'è il gallese che è parlato da una buona parte della popolazione.
Ecco, si parla di un 20% più o meno,
sì,
della popolazione.
Sì, considerando che comunque fino a metà anni 60 non era molto diffuso, soprattutto tra i giovani, poi c'è stata una, diciamo, ripresa anche dal punto di vista di insegnamento nelle scuole, che ha permesso di ampliare la popolazione che parla appunto la lingua gallese. Diciamo che i giovani utilizzano l'inglese, però sono capaci di parlare anche tranquillamente in gallese. Io comunque, andando in giro per la città, a volte sentivo dei suoni strani e capivo che erano gallesi che parlavano in gallese.
E che non era bulgaro, esatto.
No, ma... non era bulgaro.
Infatti, volevo aggiungere, qua c'è un tuo amico, appunto, che Mike, che ci scrive da quelle parti.
Ciao Mike.
Io ho scritto nice to meet you in un semplice inglese molto maccheronico e lui mi ha scritto my dog can eat good food. Ho detto cosa significa nice to meet you, piacere di conoscerti, quindi non ha niente a che fare con l'inglese, il gallese, a quanto insomma ho verificato, appena verificato.
Non me lo fare pronunciare in gallese perché non sono assolutamente capace.
Come, volevamo chiederti anche un saluto a fine puntata in gallese.
Vabbè, il saluto quello lo so fare. Mi ha dato lezioni private Mike ieri, quindi lo so fare, guarda.
Sì, ho sentito la pronuncia già preparata. Ma si dice così? Sì, si dice così, mi raccomando.
Qualche altra informazione sul Galles? Ecco, per gli amanti della religione, il patrono di questo paese è St. David, no?
Sì.
St. David, che si è festeggiato il 1 marzo. Beh, ce la siamo persa, magari Lorenzo dopo ci racconterà cosa si fa per St. David.
Assolutamente, guarda, io lì quel giorno ero euforico per quel patrono.
Io volevo...
Sì, vero?
Sì.
Bella festa?
Fantastica. Io non lo so, forse ho dormito tutto il giorno, perché onestamente era un giorno come gli altri.
Ma come? Parlo di St. David. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Se per St. David magari le atmosfere non sono tese, lo saranno sicuramente per una partita di rugby, no? Di rugby.
Sì, naturalmente, anche perché è lo sport nazionale del Galles e anche perché sono molto forti i gallesi. Tra l'altro, quando io ero lì, ci fu un Galles-Italia, nel piccolissimo stadio, chiamato anche Millennium Stadium.
Esatto,
ragazzi, è una cosa
piccolissimo stadio.
Enorme, ma cioè, veramente bellissimo. E dove l'Italia riuscì a pareggiare, fece il primo punto esterno, non so quanti da quando l'Italia partecipa al 6 nazioni, e lì infatti i pochi italiani che erano a Swansea, mi ricordo che noi stavamo festeggiando come matti nel pub, e i gallesi che ci guardavano malissimo perché dicevano ma poi facciamo una partita con l'Italia.
E certo, ti dirò di più, che l'anno successivo gli abbiamo pure vinta la partita al Galles, un 23-20 al Flaminio di Roma. Ecco, questa poi informazione rugbistica.
Ma basta parlare di sport, mi sentivo parlare di calcio, di rugby, insomma i nostri ascoltatori, ci sono magari delle ragazze che non sono interessate
a cui piace il calcio e il rugby.
Sicuramente come me, una grande appassionata. Volevo fare una domanda più tecnica. Giuseppe, tu sai qual è la differenza tra Gran Bretagna e Regno Unito?
Hai sbagliato, Sara, perché il nome del nostro ospite è Lorenzo, non è Giuseppe, capito?
Ma io testo la tua cultura, so che hai trovato tutto su Wikipedia, quindi magari l'hai trovato scritto.
Uno dei motivi, ecco, diciamo ai nostri ascoltatori, uno dei motivi per cui invitiamo i nostri ospiti è per avere delle informazioni da loro, no? Quindi,
sì, veramente Lorenzo. No, già lo sappiamo, però cerchiamo conferma proprio dai nostri ascoltatori, quindi il nostro caro Lorenzo.
Facciamo un mini super quark velocissimo.
Vai, allora, dici, innanzitutto c'è una differenza tra Gran Bretagna e Regno Unito?
Sì, allora, la differenza fondamentale è che con Gran Bretagna si intende Scozia, Inghilterra e Galles, mentre con Regno Unito intendiamo, oltre a Scozia, Inghilterra e Galles, anche Irlanda del Nord e le altre isole che sono comunque davanti all'isola della Gran Bretagna. Quindi questa è la differenza fondamentale.
Per poi la molti... serie Le lezioni di Lorenzo.
Molti si sbagliano perché comunque pensano Gran Bretagna e Regno Unito e quindi c'è poca differenza. Invece la differenza c'è.
E invece i gallesi, essere confusi con gli inglesi è un'offesa?
Diciamo che loro, i gallesi, ci tengono molto alle loro origini, alla loro nazionalità, quindi tengono ad essere separati, almeno dal punto di vista culturale, di tradizioni, agli inglesi. E infatti hanno fatto, negli anni 60 soprattutto, grandi battaglie per aver affermato la lingua gallese anche in tutte le zone, cioè negli aspetti pubblici della vita.
Certo, ecco, ma torneremo dopo a parlare anche di questo, ma intanto se i gallesi sono molto orgogliosi del loro sport nazionale, della loro lingua, sicuramente gli inglesi saranno orgogliosi degli Arctic Monkeys, no ragazzi? So there's that girl there. I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. What a scummy man. Just give him half a chance. I
up and he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know? That he's a scumbag, don't you know? You're not involved at all.
Bentornati amici, come un lunedì sera dalle 21.30 alle 11 su Boarding Pass. Questa sera ce ne stiamo andando in quel del Galles, nel ridente verde statarello del Galles. Intanto qui in studio è successo il delirio perché ho aperto una birra gallese, che proprio gallese non è, ma diciamo è più che altro tipicamente italiana, direi, visto che c'è scritto Peroni sopra, e proprio in quanto diciamo a brindare. Ma torniamo al nostro
soliti ubriaconi.
Sì, quando ci portano il vino, quando ci portano le birre. Comunque noi siamo sempre soliti apprezzare molto questi
compagnia.
Ospiti. Sì, appunto, questi ospiti che vengono e ci danno proprio, ci portano dei doni, ecco.
Sì, dai, una giusto, puntata, no? Sul Galles senza birra, dai.
Anche se è la Peroni, comunque vabbè. È un simbolo, diciamo. Sì, facciamo finta che sia una birra gallese.
La Brains.
Sì,
la birra gallese.
E a proposito di Galles, bene, diciamo che io sono un turista e arrivo in Galles, nella città in cui tu sei stato in Erasmus. Che cosa mi consigli di vedere?
Allora, beh, io intanto ti consiglio di vedere la città, che comunque è abbastanza carina. Poi ti consiglio di vedere tutta la zona della contea del Gower, dove appunto è Swansea e altre zone, che sono molto caratteristiche. Allora, io ti consiglierei di andare a Rossilli, che è una zona appunto a una decina di chilometri fuori da Swansea, dove ci sono praticamente una costiera molto estesa, dove appunto ci sono le spiagge lunghissime, tipo, per farvi capire, spiagge, non so, quelle che potreste vedere in un paesaggio tipico del nord Europa, con scogliere alte come le scogliere quelli irlandesi. E lì appunto è un posto famoso soprattutto per i surfisti, appunto, come ti dicevo precedentemente, certo. Non solo inglesi ma di tutta Europa.
Ecco, scusami Lorenzo, a proposito proprio dei posti da vedere, io direi, io suggerirei ai nostri ascoltatori di sfruttare al massimo le potenzialità del mezzo tramite cui ecco, stiamo trasmettendo. Voglio dire, siamo su internet, quindi vi invito ecco, anche a cercare, magari non so, su Google o su qualsiasi altro motore di ricerca, le immagini, anche le foto dei posti di cui stiamo parlando. Questo è, abbiamo, ripetiamo,
è Rossilli.
Rossilli,
scritto
con l'H tra
italiano, R-H-O S-S-I-L-L-I.
Esatto.
Quindi non è difficilissimo.
È proprio bella questa cosa, comunque, no? Possiamo parlare di un posto, di un luogo, di un qualcosa, e i nostri ascoltatori possono
Sì,
caro
Giuseppe, le grandi magie della tecnologia, ecco, esatto. Che sicuramente ha molti svantaggi, ma i nostri ha anche dei vantaggi, sì. Che sono senza dubbio questi.
Mi sento un bambino in questo momento che scopre, non so, la cioccolata.
Hai visto?
Ma
hai
tu
visto?
Sei un bambino.
Tu sei un bambino.
Sei una piccola.
Ha la tua voce.
È la mia vera voce.
Abbiamo una registrazione noi che gli mettiamo sotto e poi spingiamo play quando lo vogliamo fare parlare in modo diverso.
Sembra la ragazza dell'esorcista quando
potrebbe continuare tutta la puntata così, e cioè, sarebbe comunque
esatto. È un ventriloquo, Giuseppe. Può parlare senza muovere la bocca, o sì, può fare 10
parla
mila
anche,
voci
non, anche,
diverse.
Parla anche, cioè, appunto, non senza muovere la bocca, ma da altri, cioè, sorvoliamo, può parlare.
Ecco, se i nostri ascoltatori potessero vedere da che pulpito viene la predica, sono due, chiamiamoli così, conduttori radiofonici. Di cui uno si chiama Terence Petricca, per il suo rapporto privilegiato con i fagioli, ricordiamolo sempre, un'altra... Sarita, non si sa da dove è venuto questo soprannome, che stanno drinkando, ecco, con due bicchieri di birra in mano, quindi, ma comunque proseguiamo con i luoghi belli, con le bellezze naturalistiche, ecco, del Galles.
Allora io ti dico un altro posto che è sempre vicino, che si trova vicino a Swansea, Mumbles, che è famoso sia perché nelle vicinanze, appunto, di Mumbles c'è la simpatica e modesta abitazione di Catherine Zeta-Jones, che è di Swansea.
Modesta?
Sì,
ma,
sì, infatti è piccolina, guarda, giusto, c'è giusto una stanza, sì.
No, intendo Catherine Zeta-Jones. No, l'abitazione.
Purtroppo avrei preferito vedere Catherine, ecco. Invece mi sono
accontentato della casa.
25 km di residenza di Catherine Zeta-Jones.
Ma stasera c'hai Sara, che problema c'è, no?
Nessun
problema. L'immaginazione poi è potente dentro il mio cervello.
Ecco, guarda, veramente.
No, scherzo,
è un tipo di bellezza diversa.
E infatti, è quello che sostengo anch'io.
Io
non siamo noi, così, non siamo noi che siamo più brutti. È Brad Pitt che è più bello. Esatto. Cioè, è un tipo di cosa diversa. Cioè,
loro
non siamo noi che siamo brutti.
Sono troppo belli. Noi siamo normali.
Abbiamo
il nostro fascino. Difendi, scusa.
Quindi ti dicevo, Mumbles. Che è famoso perché c'è una volta all'anno la famosa Beer Race, cioè appunto la gara della birra, dove si percorre un miglio, chiamato anche Mumbles Mile, cioè un miglio fatto con il tuo bicchierino in mano. Tu passi da un locale all'altro, da un pub all'altro, per un miglio, bevendoti una pinta o mezza pinta, finché arrivi alla fine di questo miglio. Ora, se ci arrivi non lo so, perché molti purtroppo si fermano prima, però una volta che arrivi puoi vantarti di aver fatto il Mumbles Mile e di aver partecipato alla Beer Race.
O di aver vomitato dopo il traguardo.
La leggenda dice che i pochi che arrivano vedano proprio Catherine Zeta-Jones. Perché dopo che hanno fatto un miglio di birra, sì. Vedano proprio Catherine Zeta-Jones di fianco alla sua grande abitazione lì.
Con in mano il tuo fegato.
Con in mano.
Prendilo.
Che ti dice, prendilo.
Quello che rimane è tuo, prendilo. Intanto qua da Messenger arrivano i primi commenti, c'è Vera che appunto mi sembra sia a Londra, che interviene e ci dice appunto che gli inglesi o comunque i britannici in generale bevono tantissimo e che lì a Londra alle 6:30 dopo il lavoro entrano nei pub e iniziano a bere, soprattutto il venerdì e il sabato.
È un po' come fa Giuseppe quando torna a casa, insomma, il venerdì e il sabato.
I famosi aperitivi, insomma. Ecco, salutiamo Vera, siciliana ma trapiantata a Londra per motivi di lavoro, ecco, che è una delle nostre più fedeli ascoltatrici. Ciao,
e poi
Vera.
Abbiamo un ragazzo, che è appunto questo famoso Mike di cui parlavamo prima.
Mike, mandaci una foto, per favore.
Che ci tiene a specificare che il suo paese si chiama il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Tanto per
quanto
essere
sei
precisi,
fiscale, Mike,
fiscali.
Dai.
Lorenzo, Mike. Scusami, ci pecchi, ci cadi su queste precisioni, i dettagli.
No, ma io conosco Mike, quindi lui è uno svizzero, non è un inglese.
Ma anch'io conosco Mike.
Ma chi? Conosci Mike? È quello che ti ha proposto la 1, la 2 o la 3?
Proprio lui.
E su questa pessima imitazione di Mike Buongiorno noi andiamo avanti con la nostra programmazione musicale. Questi sono i Coldplay.
Bombardando di commenti da in questo bombardare ho quasi fatto fuori il computer, la cuffia, tutto. Ci stanno bombardando con commenti da Messenger. Innanzitutto ci dicono di fare pubblicità occulta alla birra e dicono sono meglio gli americani, proprio detto in questi termini, ce lo dice Nicco. Colgo l'occasione per salutarli appunto.
Salutiamo
Nicolas, Francesca, Monica, Stefania, Alessia, tutti che mi ascoltano, c'è proprio un gruppo di ascoltatori, un gruppo di ascolto terapeutico, devi sapere, ogni lunedì sera ascoltano Boarding Pass, cercano di uscire fuori dall'alcol e dal tunnel, mentre noi cerchiamo di entrare.
Se non riesce ad andare di corpo ascolta Boarding Pass.
Allora ci magari non in questi termini, comunque sì, insomma,
mi sembra che ci siano altri interventi a casa.
C'è anche Gabriele che ci ascolta niente poco di meno che da Parigi, ci dice che sta cucinando la matriciana e che dalla sua cucina vede la Torre Eiffel. Quindi beato te, insomma.
Io penso che la matriciana davanti alla Torre Eiffel sia come la testata di Zidane a Materazzi, proprio. Cioè, una di quelle cose proprio che belle della vita, che uno dice, ah, che bello la matriciana davanti alla Torre Eiffel.
E in ascolto abbiamo, facciamo un giro, una carrellata di saluti. Abbiamo Maria Paola, l'ospite del Marocco, Gabriel, Silvia, Antonio, Luca, Vera, Mike e tanti altri, insomma. Scusate se mi è sfuggito qualcuno, però lo nomineremo più tardi.
Esatto, continueremo a salutarvi e chiaramente continueremo anche a citare quelli che sono i vostri interventi. Allora, dunque, stiamo parlando del Galles e vediamo un attimo quelli che sono i simboli nazionali di questo paese, perché sono molto interessanti, no Lorenzo?
Innanzitutto una cosa, Lorenzo. Dimmi. Swansea, non so se l'avete detto, magari io ero sommessa, non lo so, probabile. Swansea significa?
Allora, Swansea, che in gallese è Abertawe, quindi significa mare del cigno.
Sì.
Mentre il Galles in gallese si pronuncia Cymru.
Sì.
Ti ho detto che il gallese è un po' strano come lingua. Come cosa vuoi sapere?
Ah, sì, ah, okay. Mi piaceva mare del cigno, mi piaceva questa cosa.
Ecco, ti
tipo
chiedevo
il lago del cigno, il mare del,
ah, mare del cigno, sì. Ti chiedevo, però non ho visto nemmeno uno di cigni comunque.
Ti chiedevo dei simboli nazionali del
Galles. Sì, sì,
sono molto curiosi, tra parentesi.
Allora, simbolo nazionale c'è il dragone, che è il dragone rosso, che è anche sopra la bandiera del Galles,
sì.
Che dovrebbe pronunciarsi, ma non sono sicurissimo, Mabinogion.
Ok.
Sicuramente Mike starà ridendo per la mia pronuncia schifosissima. E poi c'è la giunchiglia, che è un fiore. Tutti noi sappiamo com'è la giunchiglia.
Assolutamente. Certo, sì.
Io
sì,
ho la casa praticamente piena di giunchiglie.
Sì, guarda,
mamma, tutti i giorni con l'innaffiatoio praticamente annaffia le giunchiglie. Io dico, mamma, occhio alle giunchiglie, perché non vorrei si rovinassero le giunchiglie.
Non pestare le giunchiglie, mi raccomando. E questo è il secondo simbolo, mentre il terzo è il porro.
Sì, che non è in spagnolo, non c'è, non c'è, no, niente, no, che con, no, il porno, no, spagnolo, ovviamente.
No, credo di no.
Sempre là, no, sempre là, la testa, ragazzi.
Credo di no.
Ma perché lui è stato in Spagna, quindi ha un po' ancora in testa la lingua spagnola, solo per questo, immagino, ma vero?
Una domanda, ragazzi, la rivolgo sia a Sara che ai nostri ascoltatori. A cosa serve il porro?
Vai, Sara.
Silenzio in studio.
Sara, tu che sai cucinare benissimo.
Ma certo, io sono annoverata con Sor Germana. No?
Il famoso risotto coi porri di Sara, no? Ricordiamo.
Certo. Non vorrei sbagliarmi, un tipo di verdura che si cucina, tipo si può mangiare,
ma
anche
sì, dunque,
gratinato.
Comunque, per non sbagliare, di sempre che è una verdura aromatica.
Sì.
È un condimento, esatto, aromatico, il porro. Cioè, sì, è qualcosa di aromatico che si aggiunge alle pietanze, ecco. E basta.
Ecco, prima parlavamo di bellezze naturali gallesi, no?
Sì.
Io voglio ricordare una cosa a questo punto, che l'UNESCO, ovvero l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, ha come propria missione quello di creare una lista dei patrimoni dell'umanità, ovvero una lista, che a questo momento sono 878, una lista di siti che per la loro importanza storica e culturale meritano di essere considerati, ecco, patrimonio mondiale dell'umanità, e pertanto di essere preservati e conservati. Ecco, c'è anche un fondo speciale per mantenere questi siti, e mi piace sempre ricordare che l'Italia è in testa alla in questa speciale classifica, con ben 43 siti considerati patrimonio mondiale dell'umanità. Segue la Spagna a quota 40, poi abbiamo ancora la Cina 37, Francia e Germania 33, scorrono poi tutti gli altri paesi. Il Galles ne possiede due in questa speciale classifica, e sono i castelli e le mura cittadine di Re Edoardo a Gwynedd. Non so se sei stato in questa cittadina, di cui io ignoro assolutamente la collocazione, e poi anche il paesaggio industriale di Blenevon. Ecco, a questo punto ci appelliamo a Mike. Se
guarda, sono assolutamente ignorante, esatto, di questi due luoghi, cioè nel senso che non li ho visti, e ti dico la sincera verità, non so neanche dove si trovino.
Okay.
Perché comunque io ho visitato molto la parte del sud, quindi può darsi che siano magari nella parte nord, parte che non ho visto, però comunque parte famosa, perché sono anche città, appunto, monumenti famosi. Però ecco, diciamo, il mio Erasmus è stato più che altro incentrato sulla zona di Swansea. E il Gower in generale.
Io ritornerei allora un attimo al tuo Erasmus, visto che ne stavi parlando. Ecco, una chiaramente delle componenti fondamentali di quando si va all'estero, chiaramente dell'esperienza Erasmus, sono i coinquilini, no? Le persone con cui magari passi,
sì,
più tempo.
Sì, allora, io avevo la fortuna di abitare con... cioè, fortuna, poi ti spiego. Di abitare con 5 ragazzi inglesi e un ragazzo tedesco.
Ma che era? Una villa?
Lascia perdere che guarda che era la casa più schifosa di tutti quelli degli studenti Erasmus.
Ok.
Però appunto
mi fa
ridere. No, era ritardato.
Gli è arrivata indifferita.
Sì, io c'ho il fuso orario diverso.
C'ha il fuso di un Kong.
È come lo streaming, ecco, che arriva un minuto dopo. Sara.
Io in effetti vi sto ascoltando dallo streaming. Voi le ricevete in cuffia. Io invece come se vi stesse ascoltando da casa. No, niente. Semplicemente mi faceva ridere il fatto che tu avessi trovato questa casa la più brutta, insomma, che potevi trovare.
Cioè, che poi non è che l'ho trovata io.
Togliete la birra a Sara, perché
togliamo la birra a Sara.
Sto facendo un disastro. Io continuo a pensare.
Non l'ho trovata io, l'ha trovata il ragazzo che era prima di me, perché la nostra borsa era una borsa di 9 mesi, l'abbiamo divisa in due, io e un altro ragazzo, che è partito addirittura i primi giorni di settembre, quindi prima di tutti è arrivato lì e si è trovato la casa più brutta e io me la sono poi presa. Cioè, ti dico solamente che le dimensioni della mia camera erano 1,5 metri per 2 forse.
Ah, beh. Proprio...
Sì, sprovvista di riscaldamento, tra l'altro.
Senza riscaldamento? Sì.
No, perché era rotto.
Ah, ecco. Che poi in Galles immagino, insomma,
faccia caldo, insomma.
Sì, guarda, c'è quel tipico clima tropicale gallese.
Sì,
no?
Sì, proprio maniche corte, pantaloncini corti tutto l'anno, abbronzatura e sempre. Proprio immagino.
Intanto qui appunto ci arrivano dal tuo amico Mike, ho scoperto un'opzione bellissima di questo nuovo Messenger che io non conoscevo, e ci è arrivata una fotografia
della casa
di te e Mike davanti al nostro concorrente, come dice lui, la BBC.
Ah sì, è vero,
ah,
è
ecco, vero.
Eh sì, questo qui quando ero a Londra a novembre, dopo per il viaggio premio post laurea, cioè il mio viaggio premio. E, no, ritornando comunque ai coinquilini, io abitavo con un ragazzo tedesco, Dirk, che soprannominato da un nostro amico di Arabia Saudita, Derek, come l'ispettore. Sì, oppure anche Kirk come quello dell'Enterprise.
Ah, quindi era un incrocio tra l'ispettore e il capitano Kirk. Sì, era una specie di mostro praticamente con le gambe questo. Cioè, poverino, che era? Cioè, un vecchio capelli bianchi con orecchie a punta, cioè, come non ho capito da
Ma fisicamente era normale, solo che questo ragazzo dell'Arabia Saudita, che usciva spesso con noi, lo chiamava o una volta Derek come l'ispettore, sì, una volta Kirk, invece era Dirk.
Ah, era Dirk.
E oltre a lui c'erano due ragazzi inglesi e due ragazze, una gallese e un'altra ragazza.
Scusa, quanti eravate in casa?
Eravamo in sei. Una settimana addirittura eravamo in 14.
Ma come?
Come?
Sì, 14, perché Andy, uno dei miei coinquilini, un giorno, era verso fine maggio, mi disse: verranno alcuni amici miei un paio di giorni. Sì, io ho detto, due o tre. No, vedo arrivare alla porta 8 persone. Cioè, facendo un calcolo, 8, 6, 14, dove cavolo stiamo? Infatti il problema era il bagno fondamentale.
Sì,
perché in pratica dovevi alzarti alle 5 di mattina per avere la possibilità di andare in bagno per primo. Perché si creavano delle file interminabili, tipo la Salerno Reggio Calabria il 15 d'agosto.
Oppure non lavarti mai, cioè, ecco, c'è anche.
Sì, oppure non lavarmi mai.
Noi avremmo scelto la seconda.
Noi avremmo chiaramente scelto la seconda, chiaro.
Ma guarda, su non lavarti ti potrei dire un aneddoto dei miei coinquilini inglesi che. Diciamo, l'ultimo periodo avevano scelto un modo alternativo alla carta igienica per lavarsi.
Ecco, ma vogliamo far aspettare...
Riviste addirittura!
In casa nostra c'era un periodo che era sommersa di riviste.
Okay. Come mai?
Infatti all'inizio me lo sono chiesto, come mai tutte queste riviste, ragazzi? Le leggiamo in bagno.
Allora mi rivolgo ai nostri ascoltatori, vuoi sapere altri aneddoti sui Galles, su Swansea, su Cardiff e dintorni? Beh, dovete solo aspettare il tempo di Enjoy the Silence dei Depeche Mode.
Silence, break the silence, come.
22:18, questa era Enjoy the Silence di questo straordinario gruppo. Allora Sara, avevi qualche, c'è ancora qualche intervento?
Sì, intanto da Messenger continuano a intervenire e ci vogliono dare informazioni, ulteriori informazioni riguardo al porro, visto che esatto, il nostro caro Francesco qua ci chiedeva, pensava che fosse ben altro il porro. Ora c'è Vera che ci dice che il porro è una specie di cipolla dal sapore molto più delicato e che lei in Italia non lo cucinava mai prima, ma da quando è appunto a Londra lo usa come base per risotti, zuppe, frittate e cose varie.
Gnam gnam.
Quindi, ma e poi la cosa tipica degli inglesi, ci dice, è che mangiano quintali di burro.
Sì, confermo, cioè, confermo. Se tu vai in un qualsiasi supermercato inglese vedi tipo 20 varietà di burro. Quindi si mangia burro, loro lo mettono dappertutto, quindi non ti sbagli.
E sì, anche perché l'olio immagino non sia così.
No, infatti loro sì, no, cioè che poi tra l'altro si trovano prodotti italiani, però non sono diffusi nella cultura loro culinaria, mentre il burro proprio ha in Italia.
Allora ricordiamo a Vera e a tutti i nostri ascoltatori che proprio una delle prossime puntate, non vi diciamo quali, anche perché ancora dobbiamo decidere,
ancora non lo sappiamo, non lo sappiamo.
Non facciamo i fighi con questa cosa, non lo sappiamo.
Sarà comunque dedicata all'Inghilterra, ecco, una delle prossime puntate sicuramente. Intanto vi anticipiamo che il tema della prossima, perché voleremo direttamente in un altro continente, e che paese che vedremo, perché sarà il Brasile. Dunque lunedì prossimo il Brasile sarà il nostro paese di destinazione. Ma allora, si parlava di porri, si parlava di birra, si parlava di cibo, e allora vogliamo andare a vedere quello che mangiano i gallesi?
Perché no? Allora, ci sono dei, sì, ci sono dei piatti tipici, appunto. C'è la sigla?
Figo, siamo organizzatissimi.
Caro Lorenzo, tu devi sapere che questo è un programma serio, no? Noi abbiamo
collaudato.
Il pranzo è servito di Corrado.
Sì, grande. Potrebbe, sì, una cosa del genere, penso, no?
O anche delle nostre mamme.
No, sai perché? Perché abbiamo utilizzato la stessa cosa quando cucinavamo noi in Galles. Cioè, noi mettevamo la sigla per...
Come è piccolo, sì, il mondo proprio, e girano proprio le colonne sonore così.
Allora, cosa mangiano i gallesi, Lorenzo?
Allora, diciamo che il piatto tipico potrebbe essere un lover bread, che è un piatto formato da pancetta, salsicce e una simpaticissima, nonché buonissima, cosa, che sarebbe un purè di alghe marine.
Purè di alghe marine?
Sì, buonissimo.
Buono.
Sì, no, guarda,
non lo mettiamo in dubbio noi.
Alghe marine che viene bollito per diverse ore e poi viene appunto messo insieme al pancetta, alle salsicce e al cardo.
Famosissimo in questo... cardo, chi non conosce il cardo?
Il cardo, conosciamo, così forse.
Ah, sì.
Il cardo si mangia.
Era arrivata, capito? Pensando di fare un porro due da vendetta, invece no, il carro, eravamo ferrati sul carro e quindi stavolta ci è rimasta male.
Anch'io l'ho sentito nominare, però forse l'ho anche visto.
Ma come il cardo fritto con la pastella,
quanto
sì,
il cardo fritto è buono, il cardo è buono. Comunque continuiamo col Galles, sì, insomma, sì. Basta sto
cardo. Io comunque consiglio quelli spinosi, come dice sempre mia nonna, i cardi spinosi sono quelli più buoni.
E qui chiudiamo la parentesi caldo.
E quindi questo era uno dei piatti tipici. Poi un altro, però da questo cambiamo del tutto genere, andiamo su un dolce che è il Welsh Cake, che è una tortina fatta di burro, lardo, farina, uova ed uva secca,
sì,
e viene cotta sopra una pietra calda. È buona, è tipo, non so come forma, può ricordare il non mi viene in mente, però è molto buona.
Il forro?
Sì. No, non
ce può. L'abbiamo presente anche noi.
La tipica forma non mi viene in mente.
Non mi viene in mente, sì, c'è
a Jesse, però non mi viene in mente. È molto buona. E se no abbiamo il Sunday Roast, che è il tipico cibo della domenica. Questo qui è diffuso comunque in tutto il Regno Unito.
Sì.
Ci siamo, Regno Unito e Gran Bretagna. E è fatto praticamente un arrosto di pollo, manzo o maiale con broccoletti, carote, la pastinaca.
Mm-hmm. La pastinaca.
Tutti voi saprete cos'è, naturalmente.
Certo. Come il cardo.
No, è praticamente.
Lo sappiamo davvero, Sara. È inutile che fai della facile ironia. La pastinaca, no.
La pastinaca sarebbero delle una specie di carote.
Sì.
Bianche, però. Che. Hanno un gusto tipo, che posso dire, una rapa dolce.
Ah, ecco. No.
E oltre quindi alle carote e questa pastinaca, viene messo appunto sopra questo piatto una salsa fantastica che è il gravy, che sarebbe un brodo di carne più un'aggiunta di farina. E questo è il tipico piatto che si mangia in tutte le famiglie, quindi la Gran Bretagna la domenica o anche nei pub. È veramente buono. La precisione, perché altrimenti il mio amico Mike si offende: se si mangia l'agnello, bisogna mettere sopra l'agnello una buonissima salsa di menta, che anche questa qui è tipica inglese, la cucina inglese, che rende l'agnello con un gusto molto particolare.
Io so che l'agnello, ecco, magari Mike da casa ce lo confermerà, l'agnello gallese è molto molto richiesto all'estero. E a proposito di questo, io comunque vi cito anche ecco, delle notizie che sono, ecco, che abbiamo trovato spulciando un attimo per il web. Pensate un po' che l'Italia, ecco, la carne gallese è comunque talmente buona che riscuote veramente tanto successo all'estero. E vi do una prova di questo. Nel 2006, dopo che il tabù della BSE, insomma, no, della mucca,
mucca pazza, della Squiddy Brothers,
esatto, della mucca
che
pazza,
si dava i gacci da sola
dopo che il tabù, insomma, della mucca pazza è stato definitivamente come dire
scongiurato, ecco,
esatto,
debellato, ecco.
Ecco Francesco, dammi le parole quando non mi vengono, perché sono in un momento di confusione,
sì,
ecco, insomma, dopo che la mucca pazza è finita, insomma, sì, ragazzi,
diciamo, è diventata normale, è tornata, esatto, diciamo, in uno stato mentale.
Il Galles è tornato ad esportare, come ha sempre fatto, le proprie carni. Pensate che l'Italia solo nel 2006 ha acquistato ben 3.000 tonnellate dalla riapertura dei mercati a maggio fino alla fine. Insomma, solo nel 2006 il nostro paese è stato il quinto importatore di carne gallese. Ecco, questa è una piccola curiosità, magari, che va all'interno di quello che è questo paese, di questo splendido paese che è il Galles, magari non molto chiacchierato, però devo dire che nasconde veramente tante.
Non dormirò stanotte dopo questa notizia.
Beh, comunque vogliamo come dire, fornire un servizio più completo possibile, dunque diamo anche queste informazioni. Va bene, se non ci sono altri interventi prima da MSN, Sara, io direi di andare avanti con la nostra musica e di ritrovarci dopo Eric Clapton. Do when you get haunted, nobody's waiting. 22 e 29, questo era il grande Eric Clapton su Boarding Pass. Questa è radiofonica.com, la radio dell'Università di Perugia, ma la radio, possiamo dire, insomma, di tutti gli studenti, la radio, beh, mi vorrebbe dire di tutti quelli che ci ascoltano a questo punto. Allora, siamo qui con Lorenzo, stiamo vivendo questo splendido viaggio all'interno di questo favoloso paese che è il Galles, un paese pieno, ecco, di natura selvaggia, di castelli. Pensate un po', il Galles è il paese in Europa con più castelli, ben 645. Ecco, questa è un'altra piccola
chicca.
Curiosità, un'altra piccola chicca. Se volete vi racconto anche il perché. Beh, a questo punto diciamolo.
Vai Giuseppe, vai.
Perché il Galles è così pieno di castelli? Perché doveva resistere alle invasioni che provenivano dal mare, dagli irlandesi, sì. E chiaramente dall'Inghilterra invece, per quanto riguarda i sassoni. Dunque i gallesi si sono muniti di questa cinta di castelli, sono 645, il paese in Europa con più fortezze. Con più fortezze.
Bene, vado alla paglia 30.
Sì, sì, è proprio affascinante. Quando...
vado alla paglia.
Beh, io vi dico... questi sono comunque ambienti che mi piacciono veramente tanto. Mi sembra di rivivere un po', ecco, le atmosfere che abbiamo, di cui abbiamo parlato nella puntata di qualche settimana fa dell'Irlanda, esatto. Anche perché la cultura di base è comunque quella celtica.
È celtica. Sì.
Esatto. E allora, Sara?
Ma cambiamo un po' argomento, andiamo, visto che ormai sono 10:30, direi che i nostri ascoltatori minorenni dovrebbero essere già andati in ascolto. A letto in ascolto, Dio. Vedete,
adesso ci andiamo pure noi.
Io tra un po' dovrei andarci. Dovrebbero già essere andati a letto. Quindi parliamo un po' della vita notturna, dei party, dell'università, della spiaggia, di cose molto più allegre, più free, più...
Easy going. Questo termine va tanto di moda.
Trendy.
No. Quindi per dire
fashion.
Tu mi dicevi
posh.
Che
posh. Che smetto, basta.
Come questa cosa. Andavi all'università e vedevi la gente con l'asciugamano. Che è sua.
Allora, dato che all'università di Swansea praticamente si trova di fronte alla spiaggia, nel periodo, diciamo, tardo primaverile, quindi intendo verso maggio, quando la temperatura e il tempo era abbastanza decente. No, quindi quando erano tipo intorno ai 20 gradi, il sole, c'era un periodo in cui, soprattutto i primi giorni, io andavo all'università. La mia università era un campus universitario, quindi era enorme. Per farti capire, da un'entrata all'altra a piedi ci si impiegavano 25 minuti.
Il classico campus inglese, insomma.
Sì. E c'erano questi ragazzi che andavano in giro con infradito costume telo e zainetto. E dicevo, che cavolo vanno questi qui? Cioè, c'è lezione, dove vanno? E praticamente vedevo che, soprattutto il periodo, quello tra una lezione e l'altra, tra una pausa pranzo e l'altra, questi qua, i ragazzi, andavano praticamente in spiaggia, che si trova appunto di fronte al campus universitario, sì. E stavano, e trascorrevano le poche ore che avevano di pausa in spiaggia.
A prendere il sole.
Sì, mangiando, sì. Infatti questa qui è stata un'esperienza bella, perché alla fine anch'io poi mi sono abituato alla cosa, e quindi andavo in biblioteca, studiavo, e poi alle due staccavo, facevo un'ora di pausa, andavo al mare, facevo un'oretta di mare.
Tornavate proprio in classe abbronzatissimi, rilassatissimi, pronti, sì. Proprio.
Ecco, bellissimo. Diciamo che Lorenzo staccava alle due, iniziava all'una e mezza, no?
1:45 per la precisione.
Cioè un quarto d'ora di lezione al giorno.
Sì, se non era troppo. E quindi questa era una cosa particolare che mi ha subito colpito. Anche perché comunque è un'altra cosa che mi ha colpito. Anche quando sono arrivato, era febbraio, era freddissimo e pioveva spessissimo. Io vedevo in giro i ragazzi che andavano in giro con t-shirt o camicia a maniche corte.
Certo.
E non capivo come cavolo facessero ad andare in giro, quando io andavo in giro con 40 strati di maglioni, camicie.
Erano quelli che avevano fatto il miglio della birra,
forse. Bravi.
Esatto. Erano loro che vedevano Catherine Zeta-Jones e cose eccetera eccetera, insomma.
E tu vedevi questi ragazzi che andavano in giro, e io soprattutto all'inizio non riuscivo a capire come facessero. Poi, non lo so, forse le quantità industriali di alcol, forse... non so, qualche altra cosa, però erano abituati. E quindi questa è una cosa particolare. Poi, altra cosa particolare è che durante le serate i ragazzi erano quasi tutti, vedi, i ragazzi quasi tutti ubriachi. Cioè, mentre la differenza,
ecco, ma
qui...
le serate, cosa facevate lì la sera? Una notte, ecco, in Galles? Che cosa si fa?
Allora, no? si esce di casa, si fa puntata al pub, mm-hmm. o a più pub, si comincia a bere... naturalmente con la classica birra,
certo.
E si trascorre la serata all'interno del pub, che richiama molto appunto la cultura britannica, giocando magari a biliardo, a freccette. E poi dopo si usciva, si andava nei disco club o nelle discoteche, anche perché i pub, fino a che l'orario di chiusura era intorno alle 11, mezzanotte, perché appunto c'era una legge fino a qualche anno fa che imponeva la chiusura intorno a quell'orario,
certo.
gli unici divertimenti erano quelli appunto di discoteca, quindi dopo si andava all'interno delle discoteche, si faceva la serata lì, si concludeva lì, e poi tornando... Io no, ma la maggior parte di inglesi e gallesi terminavano la serata mangiando quantità industriali di cibo indiano, malaysiano.
Ah, proprio.
O sì sì, ma cioè tu vedevi i ristoranti che erano pieni alle 4 di notte. Cioè magari alle 6 del pomeriggio non c'era nessuno.
Alle 4
di 10
notte?
Era vuota, alle 4 era pieno. E si mangiavano le cose più assurde. Cosa che se avessi tentato io sarei stato male per non so quanti giorni.
Intanto qui da Messenger arrivano dei commenti e delle domande. C'è Paolo che ci chiede se hai fatto il bagno. Visto parli della spiaggia,
allora,
così del freddo.
Ho voluto fare lo sborone una volta con gli amici miei spagnoli, no? Ho detto, lo faccio io il bagno. Perché gli amici miei spagnoli, vai, è fredda l'acqua, è fredda. E noi siamo abituati a 40 gradi, io lo faccio io il bagno. Ho messo in acqua metà gamba, tempo 3 secondi, avevo perso la circolazione dal ginocchio in giù, sì. Quindi ho detto forse
è il caso,
è il caso di tornare dentro. No, l'acqua è congelatissima, quindi è praticamente impossibile. Però io avevo, per esempio, il mio coinquilino, che questo qui andava a fare surf a febbraio, marzo, naturalmente con la muta.
La muta, certo.
Però mentre gli inglesi comunque lo facevano il bagno. Cioè tutti quelli che erano in acqua erano inglesi o gallesi.
Certo, questa è abitudine anche lì, alla fine. Loro sono abituati a quel clima così rigido. Ecco,
noi
sicuramente un po' meno.
Proprio a proposito di clima, c'è Vera che si lamenta del freddo, della pioggia, dell'Inghilterra. E Matt ci dice che comunque gli inglesi, o comunque i gallesi immagino, sono vestiti leggerissimi e le ragazze vanno addirittura in giro con l'infradito.
Sì, cioè... sì, confermo la cosa, confermo che le ragazze andavano vestite con, non so, solo un abito, che qui magari potremmo vedere verso maggio, giugno, e loro invece tranquillamente, quando sono 2-3 gradi, quando magari pioveva, umidità a 1000,
comunque
andavano in giro, sì. E poi, uscendo dalla discoteca, il 90% dei ragazzi, non so per quale strano motivo, si facevano tutto il ritorno scalze, cioè con le scarpe a piedi. Per la gioia dei funghi che nascevano sotto lo scheggio con piedi.
Proliferavano proprio.
Sì, guarda.
Beh, non a caso i primi, diciamo le prime a spogliarsi, ecco,
sì.
Nel nostro paese, quando compaiono i primi raggi di sole, quando arrivano, ecco, le prime temperature primaverili, sono proprio, ecco, i vari inglesi, americani, no? Che appena, quando per noi in primavera, per loro è come se fosse estate, no?
Quindi... abituati a climi più impervi,
esatto,
diciamo.
Esatto.
Ma Lorenzo, tu mi dicevi, cos'è questa storia del Mac Pork, delle feste? Perché io so che eri un grande festaiolo là, da quanto tu mi racconti, insomma.
Allora, il Mac Pork è praticamente è un sito internet, che tra l'altro stiamo facendo anche pubblicità, spero che ci regalino qualcosa, che praticamente vende prodotti tipici laziali, come la porchetta.
Ah,
allora,
la
io mi ero fissato un periodo che volevo far venire dal Galles 15 kg di porchetta, perché avevo promesso agli amici miei spagnoli che avrei organizzato...
Chi non si è fissato una volta nella vita di far venire 15 kg
di porchetta, no?
Cioè, noi ci pensiamo tutte le sere.
Vabbè, io volevo organizzare il porchetta party, no?
Sì.
E quindi avevo scoperto questo sito Mac Pork.
Mac Pork? Chi non conosce?
MacPork.com?
Sì, ma non so, una volta ero anche nella loro mailing list, non so se ci sono ancora.
È belli com'è essere nella mailing list di Mac Pork.
È emozionante, cioè, pelle d'oca però.
Cioè, ti arrivano le email di notifica con è arrivato il suo carico di porchetta da Ariccia, che ne so.
No, da Ariccia, sì, proprio lì.
Sì. Sì, sono di quelle parti, quindi...
Sì, e niente, però fissato per far vedere questi 15 kg di porchetta. Poi, per una cosa o l'altra, io mandai tipo 10-15 mail, ma loro non ci credevano che volevo la porchetta. E mi scrivono, ma lei è sicura di questa cosa? Ma è sicuro, ma perché una richiesta strana, il Galles non abbiamo mai avuto richiesta.
Certo,
Galles. Ho detto, guardi, a me interesserebbe, però poi da lì... Altri amici miei non credevano alla cosa e quindi purtroppo non abbiamo potuto fare questo.
Per cosa, da che prezzo ti avevano fatto per 15 kg di porchetta?
Guarda, aspetta, facendo era in euro, era intorno ai 250 o 300 euro.
Più spese di spedizione?
Sì, naturalmente. No, ma poi ho scoperto.
Costoso,
Ecco, ricordiamo che un panino, ecco, il prezzo giusto per un panino con la porchetta è intorno ai 2,50 euro, no?
Sì, ma che poi ho scoperto, perché mi ha detto sempre Mike, che è vietato in Inghilterra importare carni già comunque lavorate.
Ah.
E quindi, ma loro non è che si preoccupavano del fatto che c'era questa legge, quindi una volta che magari ipoteticamente li scoprivano all'aeroporto avrebbe potuto incorrere in qualche... problema.
Cosa terribile, immagino la scena, cioè, con tutti i problemi che ci sono stati all'aeroporto, cioè veleni, punte rose varie, dirottamenti, loro venivano fermati per 15 kg di porchetta, sarebbe stato veramente il massimo. Comunque sì.
No, però ho il dubbio che la mia richiesta non fosse vera, cioè fosse uno scherzo. E quindi niente, purtroppo appunto non abbiamo avuto a fare. C'ho questa, ancora c'ho questa pecca del porchetta party che non è stata più, cioè non abbiamo potuto fare.
Maledizione, però. Ma sicuramente ti sarei tolto molte altre soddisfazioni da studente Erasmus in Galles.
Sì, dai, cioè lì ogni volta era, ogni sera era una festa, quindi c'erano tutte feste che venivano fatte da francesi, da spagnoli, tutte feste a tema naturalmente, quindi esatto. Non so, la festa agli occhiali più strani, quindi ognuno doveva venire con degli occhiali strani, oppure non so, la festa di primavera, quindi veniamo vestiti un po' più estivi. E io
senza
una volta...
riscaldamento, naturalmente.
No, ma gli altri avevano riscaldamento, solo in casa mia che non c'era.
Beh, sai, poi comunque in questi contesti penso che il riscaldamento si crei proprio in modo automatico.
Sì, la cappa! Sì.
Specialmente se sei in 14 in casa, beh, credo che ci sia in partenza riscaldamento umano.
No, guarda, purtroppo quella settimana è stata veramente difficile per 14 persone in casa. E comunque no, tornando al discorso delle feste, è stato... No, beh, ogni settimana c'era una festa, quindi bellissimo, perché poi magari i francesi organizzavano i mori, in un altro, in spagnolo in un'altra, quindi esatto. C'erano varietà di feste. E il periodo più bello comunque è stato intorno a giugno, quando era caldo, addirittura per 3 settimane in seguito non è mai piovuto, sì. Temperatura di giorno intorno a 25-28 gradi, quindi era perfetto. E la sera praticamente facevamo dei barbecue ogni sera mentre guardavamo le partite della Coppa del Mondo, quindi insultandoci fra di noi.
Certo.
Si scappava il barbecue con
la grande Italia che conquistava il mondo, ragazzi.
Sì, lo sappiamo.
Quantità di alcol.
È sempre bello ricordarlo.
Alcol, carne e niente, facciamo queste feste, no? Molto divertenti, guarda.
Che fanno sicuramente parte anche queste dell'emisfero del mondo Erasmus. Allora, noi andiamo avanti, questi sono i Franz Ferdinand, Take Me Out.
I'm just a shadow, then we can die.
22:44, Take Me Out. Questi sono i Franz Ferdinand. Siamo entrati ufficialmente nell'ultimo quarto d'ora di questa nona puntata di Boarding Pass Live. Ecco, ancora abbiamo tante sorprese per voi, e fra pochissimo vi parleremo di tradizioni, poi ancora musica dal vivo, altri aneddoti che ci vengono direttamente al Galles, i vostri interventi tramite MSN, ricordandovi che fra qualche tempo sarà disponibile intervenire pure con la tecnologia Skype, quindi cambierà un po' tutto, ecco, qui a Boarding Pass Live. E allora, è venuto il momento di ricordare, di parlarvi di alcune tradizioni che il Galles ha mantenuto durante il corso del tempo, perché il Galles non è solo il paese dei castelli o della natura selvaggia, che ho ricordato più volte durante questa puntata, però questo paese ha mantenuto delle tradizioni veramente molto molto particolari e interessanti durante il corso del tempo. In una regione chiamata Carmarthenshire, qualcosa del genere, beh, ha delle ragazze. Perché? Perché vengono fatti pancakes, ovvero le nostre frittelle, vengono divise in 8 parti e mangiate chiaramente prima del mattino. Dopo aver mangiato questi pancakes, ciascuna ragazza avrà la visione del futuro marito. Ragazzi, quindi
devo mangiarle anch'io.
Ecco, Sara, se sei...
aspetta, dipende da che visione c'hai. Questa visione, insomma, meglio non mangiare pure lì, dipende un attimo dai punti.
Forse è meglio lasciare il mistero. Cioè,
forse è meglio. In qualche...
non mangiare i pesanti il giorno prima.
Esatto. Ecco, qui si parla... infatti. Della semplicemente della visione del futuro marito, non si parla della qualità, ecco, del husband, no? Come direbbe
scritto, scusa,
come prego?
Del marito, detto in inglese.
Non parliamo
in inglese.
Latino. No?
Okay. Invece, se volete farvi un viaggio nel Montgomeryshire, un'altra regione del Galles, perfettamente vengono... individuata da Lorenzo, che sta facendo una faccia che non lo so, il mento gli è arrivato per terra. In molte fattorie viene cucinata una pappa con patate, carote, piselli, pepe, sale, latte. Sto per vomitare a questo punto. Rape e è chiaramente il porro, uno dei simboli nazionali, cioè, del Galles.
Non capita proprio. Ma...
pensate un po': nella pappa viene nascosto un anello nuziale. Ecco, questo sempre per te, Sara, se vuoi cercare il tuo amore in Galles.
Cioè, nel pappone immondo, ecco, nel senso che viene mezzo... fuori da piselli, rape, cavoli, porri, eccetera. Cioè, c'è un anello nuziale.
C'è un anello nuziale. Ecco. Le giovani cameriere del villaggio locale dovranno cercare a questo punto, tra questa specie di poltiglia, diciamo così, con i loro cucchiai, rigorosamente di legno, il loro fato. Chi sarà la fortunata a trovare l'anello sarà la prima a sposarsi. Ecco, un'altra tradizione che ci viene.
Insomma, le vogliono per forza sposare, sistemare queste donne. Devono avere la visione, devono trovare l'anello. Insomma, vanno a ruba forse, non lo so.
Ma a questo punto, come sono le gallesi? Te lo
come
chiediamo.
Sono le gallesi? Bah, che ti devo dire? Sono uguali agli inglesi, secondo me. Però c'è una particolarità che ho notato, poi magari ero io quello che non ci sapeva fare. Però quando andavo a conoscere una gallese, magari in una discoteca, non dicevo niente, però facevo lo sguardo da...
Aspetta, ma tu andavi alla Slovacca?
Ovvero?
Giuseppe, com'è?
No, se adesso, ecco, tu hai avuto una bicicletta...
Alla Slovacca praticamente sarebbe l'appoggi e vedi si attacca, no?
Ecco,
io voglio uscire dal tuo studio, è stato un piacere.
Scusa, ma cioè io penso che magari sarà capitato anche a te qualche volta.
Non sapevo che si chiamasse la
Slovacca. Adesso lo sai, quindi la prossima volta ti cavi, giri, dai una pizza, la classica proprio pizzona a 5, dice la Slovacca, vai a fare tua sorella, cioè tipo roba del genere.
Diciamo che sì, andavo alla Slovacca e non lo sapevo, guarda.
Hai visto quante cose si imparano a bordo in pasto?
Ecco. Però vedevo che le gallesi piaceva la Slovacca,
certo. La Slovacca,
infatti all'inizio tutto bene, poi quando iniziavano a sentire che non ero gallese, spuntava fuori un medio e dicevano sì, ma fai un altro giro, va. Cioè, io ho visto solamente gallesi accoppiarsi fra gallesi, c'è etnica, non lo so perché.
Preservano la razza.
Preservano la razza gallese.
A proposito di gallesi, vogliamo comunque ringraziare Mike, veramente un ascoltatore molto molto attivo. Perché sul sito sul gruppo di Radiofonica.
E credo che ora lo metterà anche sul gruppo, il nostro gruppo di Boarding Pass. Perché gliel'ho appena segnalato. Ha messo proprio un argomento della discussione in cui ha dato i link per cercare informazioni sul Galles. Quindi Swansea, Gower, Rossini, Mumbles, la birra inglese, Tanto le cose da mangiare di cui abbiamo parlato, la Welsh cake, la pastinaca, Sandy Rose, tutte queste cose di cui abbiamo parlato in puntata, esatto, se volete esatto. avere, diciamo, delle informazioni date da qualcuno che sicuramente ne capisce più di me, le potete trovare sul nostro gruppo di Bordo in Pasto, sul gruppo di Radiofonica.
E a proposito di pastinaca, Laura ci ricorda che nel suo dialetto la pastinaca si dice proprio in questo modo, no? Il dialetto di Bari,
carota,
Bari
significa
provincia.
Pastinata.
Ecco, si dice proprio in questo modo, oppure una cosa del genere. Immaginiamolo detto in barese, pastinaca, no? Una cosa del genere, non penso. Voglio ricordarvi a questo punto l'appuntamento di di mercoledì 2, direi di mercoledì o mi sbaglio? Insomma,
no, giovedì.
Perché
dovete sapere, cari ascoltatori, io vado a Barcellona il 1 aprile, quindi il 2 aprile è giovedì.
Ecco, proprio per il nostro ascolto, per la prossima puntata, ricordo, dedicata al Brasile, beh, rischiamo di non avere la nostra Sarita.
E qui si stappano gli spumanti, abbiamo feste, coriandoli, stelle filanti.
Farò il mio meglio per essere presente alla puntata.
Voglio ricordarvi comunque l'appuntamento di giovedì 2, a partire dalle ore 22.30 al Loop Café, chiaramente per tutti i nostri ascoltatori che ci seguono da Perugia, e chi chiaramente può trovarsi a Perugia proprio in questi giorni. Che fra gli esperimenti che radiofonica.com ha portato in scena quest'anno ci sarà anche Vuoti a perdere, il programma della nostra Chiara scolastica Mosciatti, con storie, ecco, si parla proprio racconti solidi urbani, storie per unica stanza, create, giocate e distrutte. Uno spettacolo chiaramente presentato dalla nostra radio e che rientra appunto nelle tre serate che fino a questo momento abbiamo, come dire, la nostra radio ha portato proprio al Loop. Molto bene, allora andiamo avanti con un'altra canzone, poi arriverà il rush finale con ancora veramente delle belle sorprese. Questi sono i Muse. I Muse con Flying Baby, sono le 22.54, questo è Boarding Pass Live solo su radiofonica.com. Il nostro Lorenzo ci stava raccontando direttamente da Perugia, ricordiamo il primo ospite perugino
primo?
Del nostro programma, è vero, è vero. Mentre abbiamo già un programma che è Indigene Live, che è in onda ogni giovedì dalle 19.30 in poi su radiofonica.com, diretto e condotto proprio da due perugini doc, ecco, Gerardo e Chiara. Allora, ci stavi raccontando, Lorenzo, qualcosa che insomma farebbe un po' abbassare le bandiere italiane all'estero, no?
Beh sì, è un simpatico aneddoto che è successo praticamente l'ultima settimana del mio Erasmus.
Sì.
Eravamo usciti dalla discoteca, stavamo tornando nelle nostre rispettive case e io ero in compagnia con due miei amici italiani. C'era uno dei due era particolarmente ingrifato quella sera, nel senso
era
che
ingrifato,
non abbiamo capito.
E questo non vuol dire particolarmente perugino, eh?
No, era particolarmente voglioso, dai. Insomma, ci provava con tutti, vecchi, bambini, donne, anziane, zoppe, non zoppe.
Okay.
E però niente, in discoteca non aveva riuscito a trovare nulla. E niente, tornando, in pratica mezzo chilometro a casa mia, c'era una ragazzina di 12-13 anni, gallese, e niente, lui ha iniziato a prendere un po' in giro. Questa ragazzina praticamente si è rivolta a lui con una serie di insulti abbastanza pesanti. Allora il mio amico era completamente ubriaco e quindi voleva menarla. Dice, no, lasciatemi, adesso almeno lo faccio vedere io questa qua. E noi no, dai, stai calmo. E in pratica cosa è successo? Questa qui inizia a insultare ancora più pesantemente. Lui si avvicina insieme a un altro che si vantava di essere italiano e diceva: ah, Italia, mazza, stai attenta perché io chiamo i miei amici.
Sì.
E questa qui, che tanto non sapeva niente perché era, penso, ignorantissima. Praticamente, cosa succede? Questa qui è passata dalle parole ha tirato quattro ganci, due per
ma
la
come?
Testa. Sì, così era proprio, sembrava Tyson in formato donna, bianca, 13 anni. E io stavo vedendo la scena, che intanto c'era il fratello che era uscito di casa perché c'era un gran casino. E il fratello mi diceva: no, scusa, lascia stare, ma mia sorella è abbastanza tranquilla normalmente, però certo, stasera, non so, giravano un po'. E praticamente nel frattempo vedevo questi due che beccavano le botte a destra e a sinistra da una bambina tipo a 13 anni. Questa è una cosa clamorosa.
E attenzione, perché in Galles c'è anche una discreta tradizione pugilistica, tra l'altro.
Sì, guarda, soprattutto venerdì o sabato sera, guarda, ci sono riste a ogni angolo.
Insomma, gli italiani ci facciamo sempre conoscere, sempre rispettare all'estero. Sara, volevi? C'è un altro intervento, sempre la nostra Vera.
Sì, c'è Vera che ci dice, tra la somiglianza tra lingue, come abbiamo scoperto, pastica, che in barese significa carota, lei ci dice che in siciliano, per esempio, anchovie, correggimi tu che sei siciliano, sono le acciughe, e in inglese sono anchovies. Qualcosa del genere.
Così comunque.
Anciovi.
Sì,
pronunciato
sì,
allo stesso modo, mi scrive.
Anciove.
Questo un po' per far vedere quanto è piccolo il mondo e quante le lingue l'una con l'altra si possono assomigliare, insomma.
Ecco, è chiaro. E allora abbiamo a questo punto uno spazio musicale, come tradizione ormai a Boarding Pass da quest'anno, in questa seconda stagione di Radiofonica.com, che ci è chiaramente offerto da nostro Francesco Terence Petric. Francesco, sì, cosa ci porti questa sera?
Beh, stasera
senza distruggere nessuno il mixer.
Ci proviamo. Stasera vi porto una canzone dei Beatles, visto che si parlava di Gran Bretagna, comunque rimaniamo in tema. E c'è tutta una leggenda su questa canzone, ecco. Si narra che una mattina Paul McCartney si svegliò nella sua stanza d'albergo, chiamò a sé tutti i suoi collaboratori e iniziò a fare degli accordi al piano, dicendo: ragazzi, ma questa canzone è già stata scritta, l'avete sentita? Ecco, nessuno l'aveva sentita. La canzone era Yesterday. Niente po' di meno. Quindi lui, ecco, scrisse così, diciamo, un capolavoro. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks at today here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday comes suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I say something wrong now.
long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she flew the same. I said something wrong, now I long for yesterday. Was such an easy game to play. No one need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Le mani fatate di Francesco Terence Petricca, ancora una volta qui. Grazie. A Body Pass Live, la musica dal vivo, dopo anche la puntatona che vi abbiamo regalato lunedì scorso con ospite speciale Patrick Lumumba e Bob Abzdunia. Ricordiamolo un po' il passato, no?
Non ricordiamolo troppo, per non dimenticare.
Esatto, allora siamo veramente in alla fine.
Alla fine facciamo un giro di saluti velocissimo. Gabriel e Maxim che ci ascoltano da Parigi, Paolo, Antonio, Ryan, internazionali come sempre, esatto, gli ascolti, esatto, dall'America, Maria Paola, Laura, Silvia, Antonio, Luca, Nicola, Stefania, Monica, Francesca, Michele e Mike.
Ecco,
spero di non aver parlare nessuno.
Vorremmo parlare un po' di più di voi che ci avete scritto questa sera, ma non possiamo perché siete stati veramente veramente tanti. E per questo vi ringraziamo. Ringraziamo il nostro ospite Lorenzo. Chiaramente ti auguriamo tutto il meglio possibile.
Grazie a voi.
Ci dicevi, ecco, che sei un po' alla ricerca di lavoro, anche di esperienze lavorative anche all'estero.
Sì, sì. Quindi vorrei fare appunto esperienza all'estero, preferibilmente Nord Europa. Punta alla Scandinavia.
E qui io te l'appoggio, sinceramente.
Alla Slovacca.
Andiamo alla Scandinavia, in Scandinavia alla Slovacca. Ecco, chiudiamola così.
Molto bene. Grazie Lorenzo. Ecco, vuoi fare qualche saluto?
Sì, volevo salutare i miei amici che appunto ho conosciuto lì in Inghilterra, amici italiani, che sono appunto Mike, Daniele e Matteo. Giuliano, mio ex compagno Dirk, e due miei amici perugini che lavorano in Inghilterra, che sono Giovanni e Roberto.
E allora salutiamo anche loro. Vi ricordo un ultimo, ecco, proprio l'ultimo, che potete vedere le foto di questa serata sul nostro gruppo Facebook di Boarding Pass. E l'appuntamento con il nostro programma il lunedì prossimo, come sempre 21:30, 23, si parlerà del Brasile.
Ma il saluto in gallese, che il nostro Lorenzo adesso deve recuperare tra le sue scartoffie.
E intanto anch'io ringrazio voi, ragazzi. Aspetta, come?
Boridascia mai.
Ok.
E boridascia mai allora a tutti i nostri ascoltatori. Grazie Sara, grazie Francesco.
A voi.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti, alla prossima settimana.